Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
La carezza di una mano invisibile increspava le onde del lago, che con uno stanco murmure lambivano le frode dei vecchi salici, protendenti la loro chioma sull'acqua. Sulla riva opposta, al castello di Tublino, un filare di cipressi sembrava dentellare l'orizzonte e in fondo al cielo tremavano le stelle. Carlo Emanuele Madruzzo aveva abbandonato i remi della sua piccola barca e pareva rapito dalla suavità dell'ora. Di fronte a lui stava Claudia. Per un tempo i due amanti non scambiarono parola. Queste sono le zuccherose, diciamo pure stucchevoli parole con le quali si apre il romanzo storico L'amante del cardinale, Claudia Particella, scritto da un giovane rivoluzionario, una testa calda che rispondeva al nome di Benito Mussolini. Una storiaccia, come diremmo oggi, o come si diceva allora, un feuilleton. Insomma, un romanzo a puntate, ben 57, dal 20 gennaio all'11 maggio del 1910, che venne pubblicato sul giornale di Cesare Battisti, Il Popolo, giornale socialista di Trento. Diciamo subito che fu un successone e che fruttò a Mussolini anche un bel gruzzolo. Ma dove aveva preso lo spunto per questo romanzo d'appendice il futuro duce? Premessa, lui il Trentino, allora terra asburgica, lo conosceva bene. Ci aveva soggiornato dal 6 febbraio al 27 settembre del 1909, quando venne rispedito in Italia senza rimpianti dall'Imperial Regia Gendarmeria. Troppo estremista, troppo anticlericale, la sua penna vivace e puntuta, sempre sul popolo di Battisti, aveva colpito a fondo il clero trentino. Se avete seguito queste puntate vi ricorderete della storia morbosa della santa di Susà, finta sposa di un prete. Dicevo, aveva colpito anche i vertici del Partito Popolare, però, pur lavorando molto di fantasia, il futuro dittatore non si inventava tutto di sana pianta e anche il suo romanzaccio, come lo definirà lui stesso, a mio modestissimo parere sbagliando negli anni 30, questo romanzaccio appunto aveva una base reale. La storia vera dell'ultimo dei Madruzzo, la potentissima famiglia che guidò il Principato Vescovile di Trento fin dal 1539 con il grande Cristoforo, successore tra l'altro di Bernardo Clesio, quel Cristoforo, il cardinale dell'aspetto imponente e autorevole, così come venne ritratto da Tiziano, che aprì il concilio e che per poco mancò il soglio pontificio, dinastia che continuò con Ludovico, poi Carlo Gaudenza e infine con Carlo Emanuele, che prese possesso delle splendide sale rinascimentali del Castello del Buon Consiglio nel 1629. L'ultimo dei Madruzzo non aveva la stoffa né la prestanza, guardate il ritratto di Ludovico di Moroni per capire, dei suoi successori. I tempi erano bui. Nel 1630 anche Trento, in seguito ai continui passaggi di truppe dirette a Mantova e Monferrato per la guerra di successione, quella descritta per capirci dal Manzoni, venne travolta dalla peste. Carlo Emanuele scappò da Trento per rifugiarsi nel castello di Nanno, dove sfuggì al contagio, sì, ma non al disprezzo del popolo, che si sentì lasciato solo dal suo principe. Insomma, una scelta che non gli fece certo guadagnare consensi. Poi emersero problemi amministrativi e le casse del Principato vennero messe a durissima prova dalla permanenza a Trento, per ben 5 mesi, dell'arciduchessa Maria Anna d'Asburgo che, nel 1648-49, si doveva recare in Spagna per sposare re Filippo IV e poi dall'imperatrice Eleonora e ancora con Cristina di Svezia, tutta gente la quale non bastava per capirci un monolocale. Tra l'altro i Madruzzo erano abituati alla vita sfarzosa che si permettevano però a spese di chi produceva la ricchezza. Insomma, si andava di tasse e gabelle e il popolo masticava amaro. Ma il vero fianco scoperto di Carlo Emanuele era il suo amore per Claudia, appunto. Claudia Particella, poco più giovane del principe vescovo, era figlia di Lodovico Particella, una bella testa giuridica appartenente ad una famiglia di origini umbre arrivate a Trento ai tempi di Cristoforo. Il dottor Particella era il primo consigliere e fedelissimo del principe vescovo Carlo Emanuele Madruzzo, più portato all'organizzazione di eventi sontuosi che al governo e men che meno alla noiosa amministrazione di un principato, sempre in mezzo alle beghe con l'invadente alleato tirolese. Contea in quegli anni, tra l'altro anni duri poi, retta da Claudia de' Medici. Costretto ad abbracciare la carriera ecclesiastica dallo zio cardinale, Carlo Gaudenzio, che voleva assicurare alla famiglia il principato, un bel giorno conobbe Claudia, che le venne presentata da Ludovico Particello, appunto suo padre. Il principe vescovo era giovane, aveva da poco superato i 30 anni, rimase fulminato. Mussolini nel suo romanzo la descrive come una donna fatale secondo i canoni della Belle Époque, capelli e occhi nerissimi e maliziosi, pieni di una luce sinistra. Insomma, una dominatrice. Il povero vescovo andò in confusione, anche perché la giovane, che deve essere stata davvero bellissima, ricambiò fin da subito l'interesse dell'ultimo dei Madruzzo. E questo fatto che Carlo Emanuele era l'ultimo della casata venne a complicare le cose già di per sé complicate. La castità e il celibato imposti ai religiosi dalla madre chiesa e che, dopo il Concilio di Trento, aveva cercato di mettere in riga i costumi fin troppo rilassati di preti, vescovi e cardinali, non permettevano la discendenza. Quindi il nostro Carlo Emanuele chiese al Papa, anzi a due papi, la dispensa dal vincolo del celibato, nonostante le pressioni a suo favore da parte della regina di Spagna e del re d'Ungheria, da Innocenzo X prima ed Alessandro VIII poi arrivarono due no decisi. I due successori di Pietro furono inamovibili, anche di fronte alle diagnosi infauste dei confessori che dichiaravano il principe vescovo un peccatore incallito. Dategli la dispensa, dicevano, perché lui l'amante non la molla. E infatti Carlo Emanuele non si nascondeva per nulla. Portava Claudia ai freschi, come si dice a Trento, alle Viote, dove si era fatto costruire un piccolo castello i cui ruderi sono ancora visibili. Altri nidi d'amore estivi dei due amanti erano una villa rustica ai Codrobbi di Pinè e il palazzo di Caderzone. Ma il luogo eletto era il castello di Dublino, luogo romantico nel quale Claudia passava lunghi periodi. Insomma, l'attrice amorosa era nota e arcinota e i canonici del Duomo, i grandi lettori e ministri del principe vescovo, ne approfittarono per tagliare l'erba sotto i piedi all'ultimo dei Madruzzo. Madruzzo, tra l'altro, che ai loro occhi avevano da più di un secolo, esattamente 119 anni, usurpato il potere rendendolo ereditario, driblando così il voto del capitolo. Da quanto emerge dalle cronache storiche, Claudia Particella non disdegnava i regali del principe, che non lesinava le spese. Un giorno, per assicurarle fedeltà, nonostante i no della curia romana, le regalò, oltre ad una parte considerevole di Castel Toblino, il palazzo di Piazza Fiera, oggi la sede arcivescovile, che venne chiamato non a caso la favorita. Una decisione presa sull'onda dell'amore, che però provocò un'onda uguale contraria di odio da parte della curia e di molti settori popolari, ormai sempre più oppressi da una situazione economica, che aveva imboccato a grandi passi la strada della decadenza. Artigiani, contadini, commercianti erano schiacciati dal peso di una spesa pubblica insostenibile, e che non serviva a costruire strade e opere pubbliche, ma veniva impiegata per realizzare grandi feste, sontuose architetture, musica, fuochi d'artificio. L'effimero, insomma. In più, a rendere ancora più rovente il clima, a Trento si era diffusa la voce che Carlo Emanuele aveva fatto avvelenare la nipote Filiberta, erede di una buona fetta del patrimonio di Madruzzo, che era stata offerta in sposa a Vincenzo Particella, fratello di Claudia, che però non la volle. Di fronte a questo rifiuto, il principe vescovo fece rinchiudere Filiberta nel convento della Santa Trinità, dove morì, a quanto pare, di tubercolosi. Ma tra la gente si diffuse la voce che la donna non sarebbe stata stroncata dal bacillo di Koch, ma da una pozione di veleno. Non ci sono prove, ma l'ipotesi dell'omicidio appare improbabile. Carlo Emanuele, pur vivendo in un'epoca violenta, era una persona mite, fin troppo mite. Comunque il principe vescovo continuò ad amare Claudia nonostante le dicerie, le prese in giro, le congiure di palazzo. Secondo alcuni documenti avrebbe avuto anche dei figli della Particella, a quanto pare rossi di capelli e dal naso aquilino, i tratti somatici che lo distinguevano. Insomma, la vita dell'ultimo Madruzzo fu agiata ma sentimentalmente complicata. Alla fine l'amarezza ebbe il sopravvento. Il suo amore per Claudia non venne mai meno, ma la bella concubina mostrò sempre più spesso segni di stanchezza per una relazione senza sbocchi. Mussolini, nel suo romanzo anticlericale e misogino, narrò di una particella invaghita di un giovanissimo cavaliere ungherese, probabili fantasie. Ma il principe vescovo una mattina, a 59 anni, si alzò dal letto e cadde fulminato sul pavimento. La sua amante morì anni dopo, a circa 70 anni, in una casa di via Suffragio e venne poi sepolta nella tomba di famiglia della chiesa di San Marco. Il futuro duce, nel suo feuilleton, le fece fare invece una brutta fine, cioè morire avvelenata da un sicario assoldato da una famiglia nobile rivale dei Madruzzo. Non solo, probabilmente per tirarla lunga e aumentare il numero delle puntate e quindi anche dei compensi, descrisse anche due attentati che la bella amante del cardinale, che era solo vescovo, tra l'altro, avrebbe subito da parte di un personaggio che cercava vendetta. Insomma, una storia tutto sommato bella, che nel tempo venne arricchita di leggende popolari, di truci omicidi, come quella dell'annegamento di Claudia e del suo fratello nel lago di Toblino. D'altra parte, gli ingredienti per trasformare la storia in leggenda ci sono. La bellezza misteriosa del maniero della Valle dei Laghi, il Castello del Buon Consiglio, il clima torbido che viene attribuito al 600. Ma permettetemi una chiosa finale. Se Mussolini, visto il successo del suo racconto, si fosse dedicato anima e corpo alla scrittura, forse sarebbe stato meglio per tutti.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.